Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il Partito Radicale Svizzero va verso una copresidenza con i due candidati che hanno sensibilità diverse sulla questione europea. Come affrontare le epidemie? Il Consiglio federale chiarisce le competenze a livello nazionale e indica dove devono agire i cantoni. È entrata nel vivo l'offensiva militare israeliana per controllare Gaza City, intensi combattimenti anche nel sud della striscia. 1-1 ieri sera tra Basilea e Copenaghen, la partita decisiva per l'accesso alla Champions sarà dunque il ritorno in Danimarca. Dalla mezzanotte dunque ufficiale, i soli nomi in lizza per la presidenza nazionale del PLR sono quelli di Susan Vincenz Stauffacher e di Benjamin Müllemann, con la proposta di una co-presidenza. Una via che fa discutere, non priva di incognite, come ci racconta ora il contributo di Anna Valenti.
Niente sorpresa dell'ultimo momento, i nomi per la successione di Thierry Burkhardt erano e restano Susan Vincenz Stauffacher, consigliera nazionale di San Gallo, e Benjamin Müllemann, consigliere agli stati glarunese. Non corrono l'uno contro l'altro, ma l'uno a fianco all'altro. Copresidenza, una formula inedita per il centrodestra, avversata da molti anche nel partito perché considerata rischiosa. Non è un rischio, è una grande opportunità per il partito e anche per i valori liberali che possiamo portare insieme in Svizzera, replica il glarunese Müllemann. Una sfida non da poco quella che attenderebbe il duo: risollevare le sorti del partito in forte calo di consensi. Quali le loro ricette? Negli ultimi anni è stato fatto un ottimo lavoro, costruiremo su questa base, saremo ancora più uniti, offriremo ai cittadini soluzioni liberali, afferma Susan Vincenz Stauffacher. Continueremo ad adottare una linea rigorosa, soprattutto sull'immigrazione clandestina, le fa eco il glarunese. E se la copresidenza potrebbe conferire un'immagine di modernità al partito liberale, c'è chi teme possibili divisioni su questioni importanti, in particolare sul tema dei temi. Oggi il nuovo accordo con l'Unione Europea. A favore la sangallese, più scettico il glarunese. Non sono in una posizione estrema e non sto chiaramente dicendo no o sì. Sto analizzando ogni dettaglio, sottolinea Müllemann. È vero, dobbiamo discutere ancora molto di questo tema tra noi due, ma la stessa divisione è presente nel partito. Alla fine troveremo una soluzione, rassicura la consigliera nazionale. L'appuntamento per il 18 ottobre, quando l'Assemblea dei delegati non solo dovrà confermare l'elezione del duo alla presidenza, ma decidere la linea riguardo all'accordo con l'UE.
La gestione della pandemia di Covid-19 ha insegnato molto, ma il governo vuole fare meglio in caso di nuove emergenze sanitarie. Ieri a Berna è stata così presentata la nuova strategia con modifica di legge da sottoporre al Parlamento e che definisce meglio la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Alessio Veronelli.
Mascherine e disinfettante, distanza sociale, negozi chiusi, lavoro da casa. Era la pandemia di Covid-19, un ricordo poco lontano, ma che potrebbe anche riproporsi. Per il governo allora, imparare e fare meglio.
La pandemia di Covid-19 ha messo all'épreuve la loi sulle epidemie.
Siamo stati messi alla prova e ne siamo usciti relativamente bene, ha detto la responsabile della sanità Elisabetta Bomschneider. Abbiamo però notato delle lacune e vogliamo ora essere preparati in modo migliore. Confederazione e Cantoni dovranno allora coordinarsi meglio in caso di future crisi sanitarie grazie a una ripartizione rivista delle competenze tra i vari livelli.
Ce qui est nouveau, c'est que la révision donne aussi à la Confédération.
La Confederazione avrà ora la possibilità di imporre misure su scala nazionale, ha aggiunto Bomschneider, facendo l'esempio dell'obbligo di mascherine sui trasporti pubblici. Il Consiglio federale dovrà però consultare Parlamento e Cantoni, che rimangono i principali responsabili per imporre restrizioni.
Es ist wichtig, dass Bund und Kantone für ihr Krisenmanagement einen gewissen Handlungsspielraum haben und flexibel reagieren können.
È essenziale che Governo e Cantoni abbiano un certo margine di manovra nella gestione delle crisi e possano reagire in modo flessibile, ha poi dichiarato il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger. Il progetto prevede poi che i cantoni facilitino l'accesso alla vaccinazione, in particolare nelle farmacie, mentre la Confederazione potrà utilizzare i dati anonimizzati per elaborare e attuare provvedimenti di vaccinazione, senza però imporre obblighi e verificarne l'efficacia. Se in linea di principio l'approvvigionamento di materiale sanitario compete a cantoni e settore privato, la revisione di legge precisa ed estende la competenza federale in materia, mentre nella nuova legge sarà integrata anche una parte di quella attuale sugli aiuti finanziari all'economia.
Ancora dalla seduta di ieri del governo, ebbene il Consiglio federale si oppone a una tassa supplementare per le cure in pronto soccorso, respingendo così il progetto elaborato da una commissione parlamentare. Il progetto prevede che tutti gli assicurati che vanno in un pronto soccorso senza indicazioni da parte di un medico paghino un supplemento fino a 50 franchi per ogni trattamento. Per il governo però aumenterebbe l'onere amministrativo e soprattutto si precluderebbe un importante accesso alle cure mediche. E sempre in tema di salute, la Confederazione ha pubblicato il rapporto annuale sulle ispezioni ospedaliere. Ci dice di più Michel Volonté.
Nel 2024 Swissmedic ha effettuato ispezioni in 23 ospedali svizzeri scelti tenendo conto delle differenze regionali e istituzionali, soprattutto sui dispositivi medici, sulla loro manutenzione, ma non solo. Emerge che numerosi ospedali devono ancora superare molti ostacoli per soddisfare i requisiti di legge, anche se almeno per Swissmedic non ci sarebbero pericoli immediati per le pazienti e i pazienti. Le ispezioni ospedaliere si sono svolte nei reparti di endoscopia e nei servizi di ricondizionamento quando vengono rigenerati dispositivi come durante la pulizia e l'igienizzazione. Fra i punti particolarmente critici rientrano la mancanza di corsi di formazione continua per il personale specializzato e una separazione fisica insufficiente tra le zone pulite e le zone sporche. Gli ospedali ispezionati inoltre non documentano e non stabiliscono in modo adeguato i processi del ciclo di vita dei dispositivi medici. In più, i rischi di cybersicurezza sono rimasti irrisolti in oltre il 40% dei casi. Problemi strutturali nati da mancanza di tempo, pressione dei costi, investimenti insufficienti e da carenza di personale qualificato. Per garantire la sicurezza delle pazienti e dei pazienti, per evitare ad esempio infezioni, per Swissmedic sono essenziali formazioni periodiche del personale e processi standardizzati con una maggiore autonomia nei reparti.
6 anni di carcere da scontare per ripetuto tentato omicidio più un trattamento psicologico ambulatoriale. È la sentenza emessa dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano contro il 46enne del Locarnese che il 10 novembre scorso aveva picchiato a sangue i genitori. Luca Berti.
Quella inflitta dalla Corte presieduta dalla giudice Curzio Guscetti è una pena addirittura più severa di quanto chiesto dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi. 6 anni per tentato omicidio sia sul padre sia sulla madre, perché con quei colpi alla testa, quelle pedate al torace del papà e con l'uso del coltello nella colluttazione con la madre, risultato anche in 2 tagli, uno alla gola e uno alla mano sinistra, l'uomo avrebbe accettato implicitamente il rischio di uccidere entrambi. Non è stata invece accolta la tesi della difesa, che puntava a dimostrare come mai i 2 anziani fossero stati in pericolo di morte e puntava quindi a 9 mesi di carcere sospesi per lesioni semplici ai danni della sola madre. Il 46enne, lo ricordiamo, quella domenica mattina si era presentato al domicilio dei genitori dopo una notte passata a bere, come sempre più spesso gli accadeva, per chiedere le scuse al padre, cui da sempre attribuiva un atteggiamento distaccato e giudicante che gli avrebbe rovinato la vita sin da bambino. Dopo una breve discussione, la furia cieca dell'uomo e, per la corte, il chiaro intento di uccidere, emerso anche nelle minacce urlate durante l'aggressione e anche negli interrogatori dei primi giorni. La corte ha comunque considerato il difficile vissuto dell'uomo come attenuante, così come la parziale collaborazione in sede d'inchiesta. Il fatto di essere completamente ubriaco durante i fatti ha preconfigurato una parziale scemata imputabilità. 6 anni da scontare, dunque, con l'obbligo di seguire pure un trattamento psicologico ambulatoriale.
Ora all'estero è scattata nella notte la prima fase dell'occupazione di Gaza City da parte dell'esercito di Israele, che ha però subito un attacco coordinato e particolarmente forte di Hamas nel sud a Khan Yunis, dove diversi soldati israeliani sono rimasti uccisi in combattimenti ravvicinati. Questa è la situazione nella striscia, nel momento in cui Israele annuncia il piano E1 per la Cisgiordania, un progetto per nuovi insediamenti che la spaccherà in due. Naima Kikerio, è la fine della soluzione a due stati che diversi paesi hanno fermamente condannato.
Il piano E1 risale alla metà degli anni 90 ed è così controverso che nessuno in questi 30 anni aveva osato approvarlo, perché spacca in due il territorio, gli spostamenti fra il sud e il nord saranno difficili, separerà inoltre i membri di una stessa famiglia, allontanerà molti palestinesi da istituzioni, strutture sanitarie e anche luoghi di lavoro. Quindi sì, diversi paesi lo hanno condannato, ci sono l'Italia, i Paesi Bassi, ma anche la Germania, che ha sempre sostenuto Israele e che oggi dichiara di non capire più la sua strategia, mentre il presidente francese Macron ha detto che fra piano E1 e operazione di conquista di Gaza City si entra in uno stato di guerra permanente. Questa posizione sembra essere condivisa dai due paesi confinanti, che sono decisamente sulla difensiva. L'Egitto ha dispiegato 40.000 soldati nel nord del Sinai, mentre la Giordania ha appena annunciato il ripristino del servizio militare obbligatorio. Nessuno ha, almeno per ora, evocato possibili sanzioni contro Israele né altri provvedimenti per fargli invertire la rotta. Sono invece stati più concreti gli Stati Uniti, ma in sostegno di Israele. Washington ha infatti decretato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, sanzionati in particolare i due giudici, una canadese e un francese, che stanno trattando il dossier relativo al mandato d'arresto internazionale contro il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, che sono sospettati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
E ora un caso che riguarda i social media, in particolare un gruppo Facebook italiano intitolato Mia Moglie. Dopo molte segnalazioni e qualche denuncia, Meta, che possiede e gestisce alcune delle piattaforme social più famose al mondo, ne ha decretato la chiusura. Sentiamo perché con Francesca Torrani.
Ufficialmente perché il gruppo, attraverso la pubblicazione di foto e con i commenti a fare da corollario, ha violato la politica contro lo sfruttamento sessuale e la diffusione non consensuale di immagini di Meta. E però ci sono voluti 6 anni e un bel po' di denunce, l'ultima nei giorni scorsi della scrittrice Carolina Capria, per capire che la comunità online di 32.000 iscritti, nata in Italia e riunita sotto il nome di Mia Moglie, si autoalimentava attraverso la pubblicazione di fotografie di donne, non si sa se mogli, ma in questo consisteva il loro piacere, ritratte durante la quotidianità o in momenti intimi. Un'esposizione pubblica, un invito al giudizio, un posto di scambisti in cerca. Troppo anche per Meta, che in una nota diffusa ieri ha appunto comunicato la chiusura del gruppo per violazione delle sue norme contro lo sfruttamento sessuale di adulti. E anche se i casi non sono paragonabili per la violenza usata e per la sentenza emessa, viene in mente la vicenda Pellicot, che nel 2024 ha scosso la Francia e l'Europa, una donna drogata e fatta violentare per anni dal proprio marito, un caso simbolo della lotta contro la violenza di genere che è ancora lì da realizzare.
Recentemente l'Unione Africana ha dato il suo sostegno a un'iniziativa promossa da alcune ONG che chiede l'uso di mappe diverse da quelle più in voga, perché fanno apparire il continente più piccolo di quanto sia in realtà, ci dice di più Sofia Stroppini.
Sulla mappa la Groenlandia, la Russia e il Canada sembrano immensi. La Groenlandia pare grande quasi come l'Africa, ma non è vero. In realtà è 14 volte più piccola. La rappresentazione più comune, quella di Mercatore, risalente al XVI secolo, altera le dimensioni dei paesi e dei continenti. In corrispondenza dei poli appaiono più grandi. La ragione all'epoca era molto pratica, quella di facilitare la navigazione. Con l'avvento del GPS risulta però obsoleta. A questa distorsione, motivata in parte anche dalla difficoltà di disegnare i contorni di un mondo sferico su una superficie piatta, c'è chi dice basta. Servono strumenti aggiornati per descrivere la realtà. Una mappa non è un disegno innocente. Correggere la mappa significa anche aggiustare la narrativa sull'Africa. Lo dicono i sostenitori di una rappresentazione più realistica del mondo. Il recente appoggio dell'Unione Africana per loro è segno che l'Africa tutta rifiuta di apparire marginale. È un discorso che va al di là della vanità. Gli iniziativisti sono convinti che se la superficie dell'Africa pare ridotta rispetto alla realtà, diminuisce anche il suo peso nell'immaginario collettivo. Al posto della tradizionale mappa di Mercatore, la campagna raccomanda quindi l'adozione di una proiezione che riflette più correttamente la realtà, quella di Equal Earth.
E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.